Poi sarà lei per convincere la famiglia di lasciare tutto e di andare in asilo, come si dice?
Esilio.
In esilio.
Se volete commentarlo comunque,
no, perché
l'avevamo
se
un
non
po'...
capite quello che dice, non è comunque è piuttosto il fatto che abbiamo scelto di fare questa suora, che è lo stesso personaggio che alla fine convince la famiglia di andare in esilio. Io stavo parlando, forse lo ripeto adesso anche qui, perché stavamo parlando 5 minuti prima della conferenza su questa scena, e che anche per caso è successo per caso, perché mancava un'attrice, abbiamo combinato due ruoli e comincia a significare qualche cosa, comincia a dare un significato, perché adesso è quella suora che è diventato un angelo. Io raccontavo un altro esempio di come una cosa che succede all'improvviso, una cosa che succede senza motivo, senza ragione, può anche diventare tutta una cosa. C'era anche da un'altra compagnia, facevano il spettacolo di Antonio su Cleopatra di Shakespeare, e c'era un tecnico che poco prima della prima aveva lasciato per caso una scatolina di Coca-Cola,
una latina di
Coca-Cola aveva lasciato sul decoro. Nessuno l'aveva notato, però quando è cominciato la prima, questa cosa stava lì e tutto il pubblico ha visto, ma questo pezzo con Antonio che Cleopatra, questa cosa di Coca-Cola, poi non c'era riferimento in questo pezzo a questa cosa, però era molto ovvio. E tutti i giornali hanno scritto il giorno dopo solo su questa cosa, e che il concetto del spettacolo e quello che volevano dire era il consumismo che era tutto questo quello che il spettacolo voleva sottolineare, mentre era totalmente una cosa per caso, no? Allora voglio anche dire che, come si dice in inglese, it's all in the eye of the beholder, molto dipende da quello che vedi tu, come interprete, come il pubblico interprete quello che vede. È un produttore, un regista, un scrittore può avere tante intenzioni per raccontare una storia o per dare passare un messaggio, però alla fine è sempre il pubblico che decide quello che significa o quello che sì o no vuol dire, perché sei sempre libero di interpretare quello che vedi. E penso che alla fine anche tutti che fanno il teatro sono contento se un pubblico vede le cose nel modo suo e interpreta le cose nel modo suo, e non ci sono pochi registi che vogliono veramente dire ecco il mio messaggio è così e non si può, non è diverso. Penso che è sempre comunque anche secondo me anche bene e bello quando c'è sempre lo spazio lo spazio mentale per fare i propri pensieri, riflessioni, eccetera. Allora, questo è un pochino quello che mi dispiace, perché veramente il mio italiano non basta molto, ma spero che alla fine abbia capito un pochino quello che volevo parlare, e forse ci sono un po' di domande o altre idee o...
Allora, intanto comincio subito io a fare una domanda per rompere il ghiaccio, no? No, questa questione della lattina di Coca-Cola mi ha come dire, incuriosito, no? Nel senso, sì, è vero che è casuale in questo caso, della lattina, ma per dire, in quest'altro caso, quello della scelta che avete fatto voi, c'era una necessità che poi è stata risolta in una direzione, dando anche un senso a questa cosa, perché non è che non c'è stato dato il senso, no? Del perché questa...
No, ma spesso si vuole una urgenza per arrivare ad un punto dove altrimenti non avrei mai arrivato.
Certo,
e questo anche in altri... Adesso parliamo del teatro, certo. Succede dovunque nella vita che una cosa che non sembra importante poi ti porta ad una cosa che è importante.
Quello assolutamente. No, mentre la lattina in un certo senso è chiaro che è casuale, però essendo così in primo piano, no, essendo posta in un momento così davanti al pubblico, è chiaro che tutti si domandano almeno che senso ha, perché il regista ha voluto mettere questa lattina, poi in realtà non l'ha messa volutamente.
No, ma anche perché un pubblico sa che tutto quello che succede su scena ha un significato, perché non esiste sul teatro, nel teatro non esista una cosa così, o no, tutto è preciso, tutto ha un segno. Perché se la vediamo trovato qui questa cosa, non c'era la discussione. Allora c'è il contesto che fa.
Certo. Poi magari il regista può mettere delle cose anche per far pensare il pubblico in direzioni diverse. Per esempio, in questo spettacolo c'è stato qualche soluzione tecnica, e questa è quella più eclatante, no? Il finale, ma altri elementi che sono stati posti in scena come degli elementi su cui magari si voleva far riflettere il pubblico, oppure sono stati scelti perché davano un certo segno legato all'Olanda. Io mi sono domandata, per esempio, questo oggetto, siccome è talmente spoglia, no? la scena in casa, diciamo nel palazzo, no? le due scene che sono ambientate all'interno, abbiamo in un momento un divano viola, insomma, un divano fucsia, questo, nel terzo atto, e nelle ultime, perché c'è metà del quarto atto e poi tutto il quinto atto, in cui abbiamo questo che credo sia un oggetto per lavarsi il viso, o una specie di lavandino, però è anche qualcosa di non moderno, non contemporaneo, no? Allora io mi sono domandata, sì, per lavarsi, perché c'è un momento in cui c'è del sangue, può essere... se appunto voleva dare qualche segno ulteriore, oltre all'elemento pratico, per esempio, e il fatto che richiami, non so, anche un passato, per esempio, questo lo stile, oppure se invece non è stato pensato in questa direzione.
Ma secondo me, non lo so, tu ne hai parlato forse con il produttore Ronald. No, non per quanto so io.
Non è stato...
No. Penso che in questo spettacolo hanno scelto per ogni tanto una cosa minima che può essere utile in questa scena.
Per connotare lo spazio con un oggetto, per esempio.
Perché non è chiaramente, non è 600, ma non è questo secolo. È un po' out of space.
Atemporale, sì.
È un po'... Sì.
Sospeso, sì.
Però senza... mi ricordo, avevamo tutti i ricordi che forse qualche riferimento alla pittura di genere, dicevamo la volta scorsa che l'unica cosa che si conosce spesso all'estero è la grande pittura, per esempio questa scacchiera così, no? Si diceva, ricordava un po' Vermeer.
Sì,
e forse anche...
abbiamo avuto, posso scusarti, ti interrompo, abbiamo avuto a Bologna, abbiamo avuto una conferenza un po' più anche su Rondo, e abbiamo parlato alla fine, mi ricordo che gli italiani hanno detto no, ma questa luce se è un luce ne puoi vedere come un quadro olandese, la luce olandese, mentre io pensavo ma è Fellini, è molto italiano, molto, non è olandese, è molto dal sud, è mediterraneo, e loro vedono Olanda, io vedo Italia, allora tutto anche questo, tutto succede nella testa di quello che vede, di quello che guarda, ci sono tanti modi di vedere la stessa cosa, e anche se la regista ha una certa intenzione, non vuol dire che questa intenzione arriva o è capito in questo modo.
Va bene, io volevo chiederti una cosa. Prima dicevi, no, che in teatro ci sono tanti fattori e ci sono tante persone che intervengono. Allora, tu hai fatto l'adattamento del testo. Uh-huh. Voglio dire, hai avuto dei momenti di scontro, confronto con il regista e con Ronald, che è il direttore della compagnia, su come mettere in scena, su come interpretare?
No, ma sicuramente sì, ci sono stati piccoli momenti nel quale io volevo tagliare qualche cosa e loro dicono no, non dobbiamo tagliare. E poi spieghi, no, siamo sempre stati d'accordo alla fine. Poi anche una cosa che gli dico, ma questa frase è troppo bella da tagliare, non dobbiamo farla. Questo senso.
Però senti una cosa, so che tu non eri d'accordo, che è il fatto che si è deciso di sostituire i cori originali di Vondel. Tu avevi dei dubbi?
Sì, vero, perché ma questo... sì, è vero, perché io sono d'opinione che se provi se vuoi portare questo pezzo ad un pubblico di oggi, questi cori che sono difficili comunque fanno parte di questo pezzo, e se li sostituisci, perché non so se sapete, ma c'è stato un autore moderna che ha scritto nuovi cori, io penso che un po' può dare confusione ad un pubblico, perché già provi di entrare in questo mondo, questa lingua di mondo, e dopo il primo atto già ti danno un'altra cosa, ti danno una cosa che non fa parte di mondo. Secondo me può essere molto interessante per loro, per persone che già conoscono il pezzo e che sanno distinguere queste cose, ma se non lo sai, se entri in un'adattazione nel quale c'è di tutto, non sai dove ti trovi, non hai punti di riferimento. Puoi sentire delle cose e dici Vondo è più bello di quello che pensavo, poi dopo scopri che non era Vondo, allora è questo che
sì, questo non... porta alla domanda quanto conta quanto il pubblico conosca la tradizione scenica di uno spettacolo, per esempio.
Questo
no?
Dipende dal pezzo, dipende dal paese. Penso che in Inghilterra quando recita Amleto in Inghilterra tutti sanno quello che Amleto, quello che è Shakespeare e quello che non è Shakespeare. Mm. Ma Vondo in Olanda non è conosciuto come Amleto in Inghilterra.
E poi c'è stato anche questo momento di pausa comunque, no? Dagli anni 60
sì,
ad oggi, che in ogni caso non è stato recitato.
È vero.
In quale modo.
Ma anche fino agli anni 60 non vuol dire che tutta la popolazione
l'avevano visto, certo. Certo. Sì, però vuol dire, perché alle volte sì, i registi o gli spettacoli presuppongono che tu abbia già visto qualche cosa, o per evitare di farti vedere una cosa che considerano trita e ritrita.
No, sì, un regista anche spesso regisce un altro spettacolo che è stato prima, c'è un dialogo fra regista e non... quello che secondo me è piuttosto importante, che provi di entrare in un dialogo col pubblico, il pubblico di oggi.
Entriamo in dialogo col pubblico, allora. Ecco, ecco. Lì, insomma. Vai.
A proposito del testo, abbiamo parlato dei cori che sono stati rifatti, che... come si fa a tradurre un testo senza tradire quella che è poi la sua natura e quindi a metterlo in scena portandolo alla contemporaneità, quindi rifacendolo per il pubblico di adesso, però mantenendo quella che è il suo...
Sì, ma lasciamo stare i cuori, perché io non sono d'accordo con quello che abbiamo fatto noi,
sì.
per questi motivi che ho già detto, anche perché sono totalmente nuovi. Diversi questi cuori, ma è tutta un'altra, Marco non è d'accordo, ma è un'altra cosa, ma sono veramente, secondo me, totalmente diverso, sicuramente per un pubblico che non conosce il fondo. Dal massimo di confusione, secondo me, non è quello che è il scopo dal spettacolo, ma quando provi di rispettare Vondel, io ho tradotto, io ho cambiato solo quello che secondo me un pubblico di oggi non capisce. Ho detto ok, questo lo devo dire in un altro modo, che il pubblico sempre capisce, senza sentire subito ah, questo è moderna, questo è cambiato, questo non è Vondel. Allora ho aiutato Vondel per farsi capire, perché le parole non si conosce più, e anche ogni tanto ho usato un'altra immagine o l'ho detto in un altro modo, ma sempre pensando che è per quello che anche a Chiave ho detto, mi sento l'avvocato un po' di Vondel, sempre. Se io ero in grado di comunicare con Vondel, io penso che lui era d'accordo, sarebbe d'accordo con quello che ho fatto, no? Perché l'ho fatto lo faccio per lui, è un po' strano, ma non lo faccio per me, lo faccio per lui, perché ma sono passati alcuni secoli e lo dobbiamo fare in un altro modo, non possiamo fare monologhi lunghissimi, dobbiamo un po' dialogizzare, non cambia il senso di quello che vuol dire. Allora io non cambio il senso, non cambio e provo di stare al più fedele possibile al mondo. È sempre soggettivo, perché un altro può dire un'altra cosa, io lo faccio come lo sento io.
Ma allora diciamo, giusto per...
Non è scienza esatta.
Per specificare, quindi sono state cambiate delle parole che magari erano antiche, del passato, mettendo delle parole più moderne.
Non troppo.
Ma diciamo un po' più vicine a noi, no? Lunghi monologhi magari spezzati, certo. Semplicemente, quindi le stesse parole però attribuite a personaggi diversi, e poi dicevi invece adesso l'immagine diverso, l'immagine, no? Cioè un esempio, se ti viene in mente, per esempio, di un'immagine che magari poteva essere antica o legata al passato, che oggi c'è, cioè, come un parallelo, no? Un qualcosa che sei riuscito a identificare come qualcosa di più pregnante per oggi, cioè di più significativo, se ce l'hai un esempio.
No. Il battaglione, battaglione, quella parola che hai aggiunto. Una parola militare.
Ah, vero, lo sa meglio Marco. È vero. No, ma questa è una parola, sì, una parola moderna, troppo moderna, sì, vero, ma non c'è stato nessuno che mi ha chiesto, ma perché c'è questa parola? Allora, sì, è vero.
Perché io vi posso dire, ha fatto una specie di face lifting, ma molto delicato, che dico, sì. Io quest'opera l'ho letta tante volte perché ci ho studiato e non me ne ero accorto, cioè ha fatto una specie di intervento chirurgico attualizzante molto intelligente, non se lo può dire da solo, ve lo dico io.
No, avete l'esempio della parola Lonsatz, Burfolk, ma non esiste, è proprio una parola che non
hai creato.
Comunque tutti pensano che sia Vondel, che sembra Vondel. Allora un po'.
C'era questa ragazza lì davanti.
Io volevo sapere, praticamente quest'opera mi sta anche forte, anche un po' cruda, un po' violenta in questa scena. E volevo sapere come mai è stato messa in scena di, proprio di questa scena qui, così cruda, veniva rappresentata così anche una volta o è
no, no.
Una
no,
moderna?
Perché questo forse non è stato chiaro, ma il pezzo si svolge in epoca di Natale, no? Nel periodo di Natale. Allora è questo anche perché nella tradizione sempre a Capodanno, vicino a Natale, è stato recitato ad Amsterdam per tutti questi anni. Questa violenza o questa sangue che vediamo adesso è solo perché adesso è la suora che è stata in un atto primo è stata violentata, è uccisa, è la stessa personaggio, ma in generale sicuramente in passato era Raffaele, proprio Raffaele, tutto con ali e vestito con...
Però c'erano i tableau vivant dei morti.
Sì, ma questo sa meglio, molto meglio Marco, che è esperto di gondole. Allora spiega.
Non ho una spiegazione, però è una scelta abbastanza clamorosa. Ma lo dice anche Vondel nell'introduzione, dice magari qualcuno di voi troverà questo gusto amaro. Perché dici, è la notte di Natale, quindi si dovrebbe festeggiare la nascita di Gesù. Ed è anche l'inaugurazione del teatro nuovo, no? Quindi era un pezzo d'occasione. Chi si aspetterebbe che un pezzo d'occasione, scritto su committenza, mettesse in scena la distruzione di Amsterdam?
Ma anche la distruzione di Amsterdam è anche peggiore, è anche più brutta, perché si fa a Natale, no? Non è solo la suore che è stata violentata, è proprio la città che è stata violentata, anche le immagini con... Gigante. Che entra alla porta con un... È un'immagine sessuale, un'immagine molto molto forte, molto
scioccante,
no? Questo sicuramente a Bombo ha fatto apposta, ma succede nella lingua. Tutti questi pezzi, e questo un po' anche dal 600, anche i pezzi di Racine, Molière, le cose succedono nella lingua, una parola è un atto, questo è anche una cosa che è cambiata in tutti questi secoli, che oggi per noi non basta più le parole, non bastano più, perché anche siamo abituati di pensare, vivere con immagini, abbiamo il cinema, abbiamo TV, viviamo in un mondo molto, molto visuale. In questa epoca la parola era magica, era quello che dici succede, questo è anche nell'immagine per esempio di Racine, sempre da Racine gli occhi sono uccidono, possono le regate hanno delle immagini che veramente come una parola può uccidere, ma anche davvero, quasi comunque.
Il potere anche dell'immaginazione, no? Ne abbiamo un po' parlato. È il potere, come dire, l'autore chiede allo spettatore di immaginare, di credere, no? Che quelle cose che vengono raccontate siano vere, siano abbiano un corpo, no? La parola ha un corpo, no? Noi siamo spesso abituati a pensare alla parola, al corpo della parola nel senso di come noi la lanciamo, viene recitata, però ha un corpo anche nell'immaginazione la parola. E
sì,
questo,
scusa, ma il pericolo anche, perché il pericolo sta dall'altra parte, che se quello che vedi oggi stesso, che una storia è raccontata nel testo, nelle parole, con le parole, poi c'è un decoro che racconta la stessa storia, poi c'è la luce che racconta anche, sottolinea pure, poi c'è la musica, ci sono i costumi, anche tutte queste cose raccontano più o meno la stessa cosa, o sottolineano la cosa che può anche essere troppo in ogni... Non dico che in questo caso, ma è così, ma ogni tanto vedo anche pezzi nel quale pensi ok, è un po' troppo, perché tutti, la stessa storia raccontata
più volte.
Più sì, volte.
Una stratificazione.
A un certo punto si annullano queste cose. Sì.
E quindi allora si toglie un po' di parola per mettere più immagine spesso nel contemporaneo, potremmo forse alle volte dire, no? Sì. Quindi c'è un gusto che va verso un visivo molto dominante, anche video di cui si parla.
No, ma forse dobbiamo anche ritrovare un po' la forza dal teatro, e forse anche possiamo provare a distaccarsi un po' dall'immagine, il cinema, il TV, e tornare alla parola, o tornare a ricercare, ritrovare, sentire quello che può, che cosa può essere questo potere dalla parola,
ma in questo senso questo spettacolo che state vedendo qui è stato rivoluzionario, perché la parola è al centro. Mm-hmm. E io credo che anche gli attori raccontavano poi dopo ai giornali che era stata un'emozione fortissima recitare questi versi classici alessandrini nella lingua del 600, e ogni parola aveva un peso. Certo, qua c'è qualche effetto speciale, avete visto, ma pochi. Le luci hanno un gioco, è ovvio, ma non è un gioco così incredibile. Al centro ci sono la parola, c'è i versi.
Vero.
E questo era proprio quello che ha voluto Ronald, quello vero. Che ha voluto il regista.
Vero.
Sì. Altre curiosità? Là.
Sì. Prima era più un commento per il fatto che appunto questa commedia è stata rappresentata il giorno di Natale, nel senso è ambientata il giorno di Natale, comunque è cruda, però comunque finisce secondo me in una maniera non proprio pessimistica, perché comunque c'è questa apertura all'Amsterdam del futuro, quindi proprio per quello la nascita, cioè anche Natale c'è, cioè comunque non è che sia completamente fuori luogo, perché appunto la nascita di Cristo,
è scritto per il pubblico del 600, che anche per la grandeur, la grandezza di Amsterdam in questa epoca.
E la grandezza, come avevamo detto in un'altra conferenza, si vede anche attraverso il teatro e l'apertura che sia l'importanza che gli olandesi volevano dare alla cultura proprio per conquistare il mondo come volevano. Quindi questo era un commento. E una domanda invece era riferito all'angelo. Nelle rappresentazioni precedenti, quando entrava in scena, veniva dall'alto o sempre comunque dal basso? Nel senso, l'entrata dal basso collegata al fatto che appunto l'angelo è la scuola.
No, sicuramente in passato
scendeva.
Sì, sì. Però in questo secolo, il secolo 900, non l'hanno fatto, questo era proprio in passato. Però il pezzo comunque, anche per dare ad Amsterdam e ai olandesi un Eneas a noi, no? Mm-hmm. Perché ci sono tanti paralleli con
Eneas.
Sì. Allora è stato anche un...
Sì, però diciamo, è bello parlare di queste cose. Alla fine è vero che ci si salva in corner, perché arriva l'angelo che ti dice si sistemerà tutto. Però la tragedia è anche un po' il trionfo del male, lo puoi vedere, eh? Cioè questo eroe come Heisbrecht, eroe cristologico, insomma alla fine gli crolla tutto,
sì,
la città.
Lo stesso angelo alla fine non è appunto la visione idealizzata che abbiamo dell'angelo, è un angelo appunto della sofferenza.
È dell'angelo della sofferenza, sì.
Sì, ma un eroe non è, non è un'interpretazione, se leggi bene il pezzo, alla fine... È un generale molto, non è molto bravo, perché non capisce che l'nemico è sempre lì, non conosce la storia di Troia lui, non ha capito che questo nave che hanno trovato è pieno di
soldati,
di militari. Lui dice fa entrare la nave, è lui che è anche la causa di tutto questo disastro che succede. Poi quando si lotta, quando esce per lottare questa ultima battaglia, alla fine quando leggi bene quello che fa Heisler è poco, lui dice agli altri di fare questo e di se leggi bene non è che fa tanto, alla fine scappa. Allora puoi anche dire non è un eroe, non è è un anti-eroe in un certo senso, no? D'accordo?
Bene,
Prego.
Solo per curiosità, lei lo cambierebbe il colore al servo nero di San Nicola?
Scusa?
Lei lo cambierebbe il colore al servo nero di San Nicola?
Lo Sfartepit.
Io? No, io no, penso di no, ma capisco bene che c'è questa discussione, che c'è questo discorso, sì, c'è, ma anche non, sì, come dobbiamo, è interessante come il fatto che, no, secondo me è un malintesa, anche io non cambierei questo dipinto sulla Carrozza d'Oro, perché, no, puoi anche renderti conto dal passato in modo lasciando tutte queste cose, non vuol dire che tutto che devi tagliare tutto, togliere tutto.
Bene, se non ci sono, ci sono altre questioni? No, bene, vi ringraziamo. Ringraziamo la.